credo che ognuno sia arrivato con i suoi pensieri, le sue preoccupazioni, il suo senso anche di sconfitta in tanti aspetti della vita. E il Vangelo oggi ci dice che questo non è la cosa più importante per il Signore. La cosa più importante è la sua opera in noi. Cercheremo di approfondire questo, ma intanto rendiamo visibile questo insegnamento di Gesù, ancora continuando questa opera bella che sta compiendo nella vita di questi bambini che si stanno preparando al battesimo. Tanti segni di affetto, di cura, di amore, di Dio e anche nostro, perché anche noi vogliamo bene questi bambini, nei loro confronti. E quindi oggi noi andiamo avanti, dopo aver fatto il segno del nome e della croce, due domeniche fa, oggi pronunceremo una preghiera su questi bambini, in cui chiederemo al Signore che li liberi da ogni male, e poi anche compiremo un gesto, che è quello dell'unzione, cosiddetta dei catecumeni, che ci ricorda molto il Vangelo, perché si vede nel Vangelo di oggi Gesù che unge gli occhi di quest'uomo cieco fin dalla nascita per curarlo. Non so se è come se mi ricordassi che c'è una canzone o una specie di ritornello che si canta che dice "Ho visto un re". È vero che c'è? Sì, gli annacci. Bene, no, mi è venuto in mente perché oggi Dio manda questo profeta Samuele a cercare il re giusto da ungere, appunto, rimaniamo nel tema dell'unzione, e dice una cosa che i traduttori naturalmente, come al solito, non rilevano. Dice: vai a casa di Jesse, perché io lì ho visto un re. E quindi c'è questo sguardo di Dio che tra tanti individua il re. Ecco, io credo che sia un buon modo per cercare di entrare in che tipo di miracolo Gesù fa oggi. Perché se noi dicessimo, è molto semplice, Gesù, c'era un cieco dalla nascita, Gesù gli ridà la vista. Se dicessimo questo, non renderemmo ragione di quello che Gesù fa, perché in effetti questo allora sarebbe una cosa che riguarderebbe pochissima gente, quelli che non hanno la vista. Ma invece, come mai questo Vangelo è così importante per tutti noi che stiamo andando appunto verso la Pasqua, verso il battesimo? Evidentemente c'è un significato in questa guarigione che va ben oltre la guarigione fisica del cieco. Questo lo vediamo anche da un'osservazione che è abbastanza facile, cioè avete sentito com'è lungo questo Vangelo. E 41 versetti, ha detto il diacono, dal versetto 1 al 41. Bene, della guarigione di questo cieco parlano due versetti, il 6 e il 7, sostanzialmente. Ma c'era bisogno di consumare un intero capitolo, 41 versetti? Gesù prende quest'uomo, gli dice delle parole, sputa per terra, fa il fango, lo unge gli occhi dell'uomo con questo fango e poi lo manda nella piscina, lavati, la piscina che si chiama Inviata. È bello anche così, questo ricordo del lavaggio nella piscina, ancora per pensare al battesimo di questi bambini. Però poi tutto il resto del capitolo non è occupato dalla questione della guarigione di un cieco dalla nascita, ma da un'altra questione. E qual è l'altra questione? Mi sono chiesto, ma perché tutta questi dialoghi, tutta questa confusione, questi dibattiti, lunghi discorsi? Cosa c'è dietro? C'è una questione che è molto più grande della guarigione di un cieco, guarigione fisica di un cieco, la questione del peccato. La questione del peccato, del peccatore, del male, Allora, oggi noi abbiamo fatto questa preghiera perché abbiamo chiesto che questi bambini siano liberati dal male. E poi l'unzione. E infatti si presentano di fronte a questo cieco, prima domanda a Gesù, ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché gli succedesse così? Ecco, vediamo che più che del fatto della malattia che ha quest'uomo, loro sono preoccupati del giudizio morale che si deve fare su questa persona. E la questione continua, perché anche dopo che questo qui è stato guarito, qual è il problema? Beh, tanto c'è un primo problema che fanno fatica a riconoscerlo, perché evidentemente lui comincia a cambiare anche di aspetto il suo volto. Ora vediamo, non è semplicemente degli occhi che vedono, degli occhi che non vedono e degli occhi adesso. È proprio tutta una persona che comincia a cambiare e quindi si fa fatica a riconoscere, appunto, che lui stesso dice, oh, sono io, quasi anche lui è incerto se è lui o non è lui, chissà. Poi, seconda questione, era sabato e quindi Gesù ha fatto una trasgressione della legge e dicono, ma non può essere un uomo che viene da Dio perché trasgredisce la regola massima, e nella legge, nella tradizione ebraica, la regola numero uno è il sabato, l'osservanza del sabato, giustamente, perché il sabato è proprio la clausola dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. Trasgredisce il sabato, non può essere. Fino anche a una certa quasi ironia, no? Cioè il testo evidentemente è anche ironico nel profondo di questo qui, che di fronte al miracolo di un cieco che diventa vedente stanno a disquisire sulle questioni dell'osservanza del sabato magari. Eppure invece no, la questione evidentemente ha una certa importanza perché il Vangelo dedica molto a questo. E qui c'è tutta la questione, ma allora Dio può ascoltare un peccatore? Quest'uomo cieco non è del tutto sicuro, infatti a un certo punto addirittura dice noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, e qui secondo me è un po' torto, perché altrimenti se fosse così noi cosa saremmo a fare qua? Noi siamo dei peccatori che sono venuti a farci ascoltare da Dio, no? Adesso fra poco diremo rimetti a noi i nostri debiti, e cosa vuol dire? La premessa è che noi abbiamo dei debiti e chiediamo a Dio che ce li rimetta, quindi la messa è sostanzialmente dei peccatori che vanno a chiedere a Dio di essere perdonati. Dunque sto lanciando con un po' di spot pubblicitari per le confessioni che faremo martedì, questo è un po', ecco, così chiarisco subito la politica che sta guidando le mie osservazioni. Allora, torniamo, quindi la questione del peccato. Dio ascolta i peccatori? Sì, speriamo proprio di sì, che li ascolti. Poi la questione va avanti fino al punto che c'è un ultimo dialogo molto bello ma anche piuttosto difficile tra Gesù e quest'uomo, e Gesù gli dice io sono venuto per un giudizio, e quindi improvvisamente Gesù si presenta come giudice. Anche qui però è molto sottile il discorso che Gesù fa a quest'uomo, perché quando noi pensiamo a Dio come giudice, a Gesù come giudice, pensiamo quindi è venuto a giudicare, lo dice anche nel credo, no? I vivi e i morti. Allora il giudizio cos'è? Il peccatore da una parte, i giusti dall'altra, no? Il giudizio cosa serve? Il giudice che cosa fa? Stabilisce chi è colpevole e chi è innocente. Invece Gesù, è qui il punto, è un po' difficile, fa tutto un discorso che scombussola. Perché dice che lui non è venuto a giudicare tra i peccatori e i giusti, ma tra i peccatori e coloro che si ritengono giusti, che si ritengono non peccatori. Dove il giudizio ha questo esito, i peccatori passano tutti dentro, coloro che si ritengono non peccatori rimangono fuori, dice i vostri peccati rimangono. E quindi è un giudizio molto particolare e noi facciamo fatica a sradicare dalla nostra mentalità, anche religiosa, anche la più pia, questa idea che Gesù, che Dio è venuto a giudicare i buoni da una parte, i cattivi dall'altra. Invece no, quello che sta a cuore Gesù non è questo, ma è che noi riconosciamo di essere peccatori. Ma non gli interessa tanto il fatto che siamo peccatori, ma che noi lo riconosciamo. È sempre un altro spot per martedì sera. E a proposito di questo, devo dire che questa stortura della nostra mentalità ci porta anche a una stortura riguardo al sacramento della confessione. Lo osservavo insieme con qualcuno l'altro giorno, dopo la messa. Perché noi cosa pensiamo che sia la confessione? Adesso noi chiediamo perdono dei nostri peccati, così siamo purificati, liberati dai nostri peccati, e possiamo finalmente celebrare la Pasqua. E la Chiesa infatti ci raccomanda la confessione soprattutto prima di Natale, prima di Pasqua. E quindi c'è un'idea ancora difficile da togliere dalla nostra mente, che bisogna essere puri, puliti, no? Infatti anche nelle catechesi a volte si dice questo, no? Vai a una festa, sei invitato a pranzo, lavati, vestiti bene, così. E così allora anche la confessione ha questa funzione purificatrice. Ma non è così, perché non è che Gesù vuole questo. Torno all'inizio del Vangelo. Vedete che quando chiedono a Gesù se è lui che ha peccato, i suoi genitori, Gesù dice né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma è così perché si manifestino in lui le opere di Dio. Cioè, cosa vuol dire questo discorso Gesù? Che per Gesù non è importante chiedersi se quest'uomo sia un peccatore o no. E quindi anche per noi questo è. E quindi anche per noi martedì sera sarà così. Per noi non è importante scandagliare e stabilire tu sei un peccatore, tu hai fatto questo. Per Gesù quel che conta è l'opera di Dio. È evidente, no? Il Vangelo dice chiaramente, non state a preoccuparvi di questa questione, se sia un peccatore, se sia lui, se sia il genitore. È chiaro che sono tutti peccatori, non vuol dire che è un innocente. Non c'è nessuno che è innocente. Nessuno è buono, dice in un altro punto il Vangelo, neanche il figlio di Dio, addirittura lo dice di sé un po', anche disturbando i nostri concetti teologici. Allora, che cosa conta agli occhi di Gesù? Conta l'opera di Dio, cioè il bene che Dio ci vuole e ci fa, questo è l'interesse, e si deve manifestare questo. Quindi per quello dicevo, che bellezza oggi è tutto questo, questa schiera di bambini, i loro genitori, i loro cari, tutti noi, la bellezza di questa assemblea, gli amici. E vedete che è certo che ognuno si porta qui a messa tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, i mali che sente presenti in sé, sente presenti nelle persone accanto a sé, presenti nel mondo. Figurarsi se non ci accorgiamo che c'è il peccato, c'è il male. Certo, è tutto vero questo, non voglio assolvere, giustificare nessuno, rendere innocente nessuno, ma è lo spostamento dell'asse della nostra attenzione. Gesù dice no, non pensate questo, pensate che invece Dio sta compiendo un'opera buona, un'opera bella, e questo si deve manifestare. Per questo c'è questo incontro tra me e quest'uomo. Allora torniamo alla funzione della confessione. Quindi non è importante tanto il fatto di arrivare a questa condizione di purità, in modo che io quindi così posso accedere ai sacramenti. L'abbiamo già, questa questione dei sacramenti, toccata altre volte. Lo dico perché questa settimana, perché da dove è venuto fuori questa riflessione? Questa settimana ci siamo imbattuti sul fatto che c'è tutto il popolo di Israele che deve celebrare la Pasqua. Cosa succede però? Per celebrare la Pasqua bisogna essere puri, aver fatto tutte le regole, le abluzioni, tutto, osservato tutte le regole. Bene, succede che una parte del popolo, soprattutto la parte più nobile, i sacerdoti, molti dei sacerdoti, non hanno fatto in tempo a fare le loro purificazioni. Quindi il re dice, no, niente, la Pasqua non si può fare, slittiamo tutto di un mese, perché bisogna che tutti siano a posto. Si arriva al secondo mese per celebrare la Pasqua, e sapete cosa succede? Che c'è ancora qualcuno che non è purificato. Allora a quel punto però il re dice, beh, allora adesso io faccio una preghiera e il Signore abbia pazienza, perdoni coloro che non sono ancora purificati. Questa è una cosa che la messa poi non è venuta fuori, ma mi è venuta in mente dopo, appunto chiacchierando con qualcuno. E cioè, quel testo suggerisce l'idea che alla fine non si riesca mai a arrivare a essere del tutto puri. Ma a un certo punto bisogna mettere, basta. E la festa si deve celebrare, puri o non puri, puliti o non puliti, confessati o non confessati. C'è anche una bellissima omelia di San Giovanni Crisostomo che uno dei diaconi mi ha passato, che si legge proprio la notte di Pasqua, e dice, insomma, quelli che hanno digiunato, arrivano tutti pieni di orgoglio del loro digiuno in questa quaresima, ma quelli che non hanno digiunato facciano festa lo stesso, perché il Signore è contento che ci siano anche loro. E così anche i puri e i non puri. Quel che conta è la festa, e la festa bisogna celebrarla. Perché se aspettiamo che tutti siano puri, la festa non si celebra mai. E prima di fare la comunione, la Chiesa ci fa dire, ricordate, no? Signore, io non sono degno che tu entri di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. È interessante questo, perché proprio un attimo prima di fare la comunione la Chiesa ci ricorda, anche se ci siamo confessati pochi secondi prima, che noi non siamo degni di fare la comunione. E mi ricordo, c'era una parrocchia in cui io andavo da ragazzo, e per il Natale, la Pasqua, cosa c'era? C'erano le confessioni fino alla mezzanotte, poi a mezzanotte incominciava la celebrazione appunto della messa, o della notte di Natale, di notte di Pasqua. E io capivo che c'era questo affollamento fino all'ultimo minuto, perché così io confessato tracte, sono già pulito, sono pronto per ricevere per la festa, per ricevere la comunione, senza poi tener conto che mi raccontava proprio un'altra persona in questi giorni, ma c'è poco da fare, io posso uscire dal confessionale, mentre faccio la processione per la comunione, un pensiero cattivo, uno sguardo impuro, una cattiveria sulla persona che è di fianco a me a fare la comunione, insomma, è inutile, non ci si arriva mai, e per questo la Chiesa ci fa dire, io non sono degno. E quindi questo è un altro problema che si aggiunge a tanti altri problemi che altre volte noi mettiamo in evidenza, su una certa incongruenza della disciplina attuale riguardo alla comunione, ma adesso la teniamo tra parentesi questa cosa. Quindi, per dire che il problema anche di martedì sera non sarà tanto scandagliare le nostre coscienze, certo ognuno si deve chiedere quali sono i suoi mali, i suoi difetti e confessarli, benissimo, però non è questo. Quel che è importante per Gesù è che noi ci riconosciamo per quello che siamo. Anche ieri c'è stato un dibattito a tavola a casa mia su questo. E il punto a cui ci vuole portare tutto il Signore nella nostra vita è questo: riconoscere e accettarci per quello che siamo. E non si tratta di mettersi in una prospettiva di sviluppo, di miglioramento. Benissimo, il Signore ci fa fare anche tanti miglioramenti, ma non è questo, perché intanto non si arriverà mai al punto che io quella cosa me la merito, perché nel momento in cui si arriva a quel punto lì, allora Gesù ci dice, ah, se la pensi così il tuo peccato rimane, ti sei fregato da solo, perché se pensi così tu ti liberi di Gesù Cristo, e lo sono meritato, che bisogno c'è di Gesù Cristo, della salvezza, del battesimo. E mi sono sforzato, mi sono purificato, adesso mi merito la comunione, mi merito la Pasqua, mi merito la vita eterna. Ma questo è il contrario del cristianesimo. Quindi noi martedì ci andremo non tanto perché così mercoledì siamo già pronti per la Pasqua, ma per rinnovare questa coscienza che Dio ascolta i peccatori e che Dio accoglie i peccatori, che Dio perdona i peccatori, che si riconoscono pari. Questo è certo il giudizio, il grande giudizio, riconoscersi tale, non basta dire il peccatore, ma il peccatore che si riconosce tale. Basta, io direi che è inutile andare più avanti di così, Se non un'ultima cosa, perché Vincenzo l'altra sera ha avuto la cittadinanza di benemerenza nel nostro comune, è stata una bellissima festa e il suo discorso mi permetta di sintetizzarlo in una cosa. Noi scienziati tante volte siamo presi dal rischio di pensare di sapere tante cose, in realtà ne sappiamo pochissimo, anzi quanto uno più ne sa, tanto più si accorge di quello che ancora rimane da scoprire, da imparare. Quindi questa umiltà della scienza mi rimane sempre, e quindi il limite anche della scienza, del modo così bello con cui Vincenzo ci insegna ad appassionarci della scienza. E questo è proprio il Vangelo di oggi. Loro continuano a dire questo cieco, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore, no? Quando noi diciamo, ah, noi sappiamo che quella persona è così, 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 sappiamo. E lui risponde, se sia un peccatore, io non lo so. Ecco, io chiedo a Dio proprio che mi aiuti sempre, di fronte anche al male più acuto, più evidente, a dire, se sia un peccatore, io non lo so. Una cosa so, che io sono un peccatore e Dio mi ha perdonato. Questa sì, questa è l'unica vera sapienza. Tutte le altre sono sapienze false e ci dividono l'una dall'altra, e spingono uno contro l'altro, è il principio della guerra. Ecco, Signore, ci aiuti, e questo cieco dalla nascita ci aiuti in questa direzione.